Pagina 3.
Buongiorno da Marzia Coronati, benvenuti e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:54 di lunedì 22 giugno. Il 20 giugno scorso è stata la giornata mondiale del rifugiato e noi proprio di migranti parliamo. Lo facciamo grazie a un articolo pubblicato su Internazionale di venerdì, l'articolo dal titolo Senza frontiere, a firma di Stephan Ferris. Quando ero in Liberia, scrive Stephan Ferris, durante la guerra civile del 2003 ho conosciuto Patience, una bambina di 4 anni. Monrovia, la capitale del piccolo stato dell'Africa occidentale, era sotto assedio. Patience era nella stanza buia di un orfanotrofio, in un palazzo su una striscia di terra pericolosamente stretta tra l'oceano Atlantico e un fiume che faceva da barriera all'avanzata dei ribelli. La donna che gestiva l'orfanotrofio mi disse che la notte prima due colpi di mortaio avevano sorvolato l'edificio precipitando da qualche parte tra l'orfanotrofio e la costa. Patience, grandi occhi, capelli raccolti in due trecce, vestito blu a pois bianchi, mi guardava nell'oscurità. Nella stessa stanza c'era anche Emmanuel, un altro orfano di 10 anni, che sfogliava un album di fotografie a colori rilegato in plastica nera e avvolto da una sottile pellicola trasparente. Un prato verde, una casa bianca, una bambina bionda e sorridente, un grande furgone, una grande area giochi, un tavolo pieno di cibo. «È un posto bellissimo», mi disse Emmanuel con voce tranquilla. «Mi piacerebbe andarci». Per Emmanuel, quelle immagini di benessere erano lontane e affascinanti, come il paradiso descritto da un prete. Per Patience, invece, erano una promessa non ancora mantenuta. Le foto in quel libro erano le foto della sua stanza, del suo cortile, della sua cucina, del suo furgone, della sua casa. Non avrebbe dovuto trovarsi in un posto con un pavimento di cemento e senza cibo a sufficienza. Patience era stata adottata da una famiglia di Minneapolis, negli Stati Uniti. Quasi un anno prima, Ellen Carson, la madre, aveva presentato insieme al marito Steve i documenti per l'adozione, ma la procedura si era rivelata insolitamente lenta. Quando le autorità di Monrovia avevano approvato l'adozione, i ribelli erano quasi arrivati in città. Mancava solo il visto statunitense, ma la guerra aveva fermato tutto. Questo racconto di Stephan Ferris serve all'autore per arrivare un po' alla sua analisi sull'immigrazione, un'analisi che, pur essendo teorica, ci sembra che possa portare un valore aggiunto al dibattito di oggi. La storia di Patience, scrive Stephan Ferris, ci mette di fronte a una delle più importanti sfide morali del nostro tempo. In un mondo delimitato dalle frontiere, dove le persone sono divise in base al colore del passaporto, sembra quasi naturale che una bambina in Liberia sia costretta ad affrontare più difficoltà, ad avere meno opportunità e a rischiare di morire prima di una bambina nata negli Stati Uniti o in Europa. La cittadinanza, però, è un tratto distintivo puramente artificiale. La contingenza della nascita, un cavillo della legge o il capriccio di un burocrate possono fare la differenza tra una vita agiata e una vita di stenti. Oggi ci sarebbero le basi economiche per riconsiderare interamente le nostre politiche sull'immigrazione ed esistono argomenti validi sia a favore che contro la fattibilità di questo cambiamento. Ma come per la schiavitù e per l'apartheid, il nocciolo della questione è di natura morale. Considerato che la cittadinanza non è diversa dall'appartenenza a un club privato con misteriosi criteri di ammissione, dobbiamo chiederci se sia ancora possibile permettere che il colore del passaporto determini il destino di milioni di bambini come Patience. Siamo così abituati agli ostacoli che devono affrontare bambini come Patience ed Emmanuel che i morti nel Sahara o al largo delle coste di Lampedusa ci sembrano il prezzo da pagare, inevitabile e terribile, per limitare il movimento dei popoli. Dopo 250 anni di nazionalismo aggressivo, la segregazione degli uomini secondo l'appartenenza a un paese ci sembra assodata quanto la divisione del globo in continenti. Ma non si può dimenticare che i limiti all'immigrazione sono una scelta politica, le cui conseguenze ricadono sui meno fortunati. E questo era Stephan Ferris, giornalista statunitense, e questo articolo è un estratto dell'ebook Homelands. Sempre sul discorso migranti, Noi abbiamo selezionato un articolo dall'inchiesta.it, il portale che raccoglie inchieste e reportage di giornalisti freelance. Questo articolo, a firma di Lidia Baratta, è dal titolo Cadaveri dimenticati, la morte anonima di immigrati e clochard. Per chi è stato a Lampedusa sicuramente non ha potuto perdere lo spettacolo di un piccolo cimitero che si trova sull'isola, un cimitero che raccoglie i cadaveri di molti migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Ma quel cimitero non è l'unico nel suo genere, e per distinguerli si usano i numeri, scrive Baratta, come documenti tutti uguali da archiviare, non identificato, 1, 2, 3 e così via, fino al numero 1385. Da nord a sud, negli obitori di tutta Italia e nelle celle frigorifere degli istituti di medicina legale, sono conservati 1385 cadaveri senza nome che nessuno reclama, 122 in più rispetto a un anno fa. Per chi volesse saperne di più, l'articolo di Lidia Baratta si trova sull'inchiesta.it. Stiamo ascoltando Music for a While di Harry Purcell in questa versione, con Anders Jormin al basso, Bobo Stenson al piano e Paul Motion alla batteria. Per riascoltare questo o altri brani musicali vi ricordo che c'è il nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete anche l'elenco degli articoli che stiamo leggendo. Noi, come di consueto, abbiamo con noi Pietro del Soldà. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Marzia.
Allora, ci segnalerai il tema del giorno, di tutta la città ne parla.
Eh sì, oggi i nostri ascoltatori, come un po' tutto il mondo per la verità, guardano con grande interesse e preoccupazione alla Grecia, alle riunioni dell'Eurogruppo, dell'Eurosummit che si terranno già nelle prossime ore, per capire cosa succede. È sicuramente una settimana decisiva per quanto concerne la possibilità di un'uscita dall'euro, di un default, oppure, come speriamo sia più probabile, un accordo che magari sarà parziale. Però è chiaro che qui, e gli ascoltatori l'hanno detto in maniera evidente, indubitabile, è l'Europa che si gioca il proprio destino, non soltanto la Grecia. Quindi parliamo di questo partendo da Atene, il clima di attesa in queste ore in Grecia alle 10. E anche i nostri ascoltatori, se vogliono, possono partecipare, se hanno anche testimonianze, esperienze dirette, al 335-5634-296.
Grazie Pietro. Allora, l'argomento del giorno, a tutta la città ne parla, alle 10.
Grazie,
quindi
sta
proprio in... Ciao Pietro. Noi continuiamo a parlare di cultura, la cultura dalle pagine dei giornali e dalle riviste e dal web. E sull'Espresso di questo venerdì un articolo a firma di Pietro Greco, conduttore di Radio Trescenza, già presente con un articolo nella nostra rassegna di venerdì scorso. Sul Left aveva scritto un articolo riguardo alla robotica, invece oggi sull'Espresso parla di spazio. L'esplorazione umana dello spazio fuori dalla Terra può tornare a essere la nuova frontiera, scrive Pietro Greco, proprio parlando di frontiere, ecco che continuiamo sullo stesso filo rosso, per creare nuove ricchezze. È questa la tesi che Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, propone insieme ad Andrea Sommariva, economista, membro dell'Accademia Internazionale di Astronautica, in un libro dal titolo Oro dagli asteroidi, Asparagi da Marte, uscito con Mondadori. Una tesi stimolante, scrive Pietro Greco, perché l'esplorazione umana dello spazio ha da sempre una carsica ma forte relazione con la filosofia, ma anche più evidente relazione con l'economia. E quindi Pietro Greco riporta dei dati, non solo e non tanto perché lo spazio fattura 177 miliardi di dollari, pari allo 0,25% del prodotto interno lordo mondiale, ma perché è stato il volano dell'economia, della conoscenza, ed è tuttora uno dei suoi pilastri. Oggi però lo spazio, pur conservando un ruolo importante, ha cessato di essere la locomotiva dell'innovazione, ma come sostengono con buoni argomenti Giovanni Bignami e Andrea Sommariva, può, anzi deve tornare a esserlo. Questo articolo lo trovate sull'Espresso a pagina 85, mentre Pietro Greco lo potrete ascoltare proprio in conduzione oggi a Radio 3 Scienza alle 11:30. Altro articolo catturato nella rete, questa volta dal sito Wired, un sito che di scienza si occupa spesso, e a firma di Vanessa Niri, coordinatrice pedagogica per Wired. L'articolo porta il titolo Bambini davanti allo schermo, l'inquietante reportage di Donna Stevens. E la fotografa australiana si è ispirata al figlio incantato per ore davanti al tablet e ha deciso di creare un portfolio di espressioni infantili davanti agli schermi. Noi vi invitiamo a vederlo questo portfolio, perché alcune foto sono visibili dal sito di Wired, sono veramente inquietanti e particolari. Conclude Vanessa Niri: televisione, tablet malvagi e demoniaci? Ovviamente no, ma gli sguardi dei bambini di Donna Stevens ci devono ricordare che la vita e l'estate sono composti di tantissimi elementi. È importante che il tempo dei nostri figli non sia assorbito soltanto da quelli connessi alla presa elettrica. Questo articolo lo trovate su wired.it. (335) 56 34 296 è il nostro numero a cui potete inviarci SMS, oppure potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica, pagina 3 @rai.it. Su molti giornali di oggi si parlava della strage di Charleston, in particolare sul senso della pena, e sul caso di Dylan, l'assassino, il responsabile della morte di 9 persone a Charleston avvenuta mercoledì scorso. Si schierano due fronti, chi invoca la pena di morte e chi invece vi si oppone. E è una battaglia inevitabile per quanto datata, ma un passo in avanti sarebbe possibile se si aprisse una riflessione collettiva sul senso della pena. Questo lo scrive un fotografo, il fotografo Mario Spada, in un articolo dal titolo Strage di Charleston e senso della pena, pubblicato dal portale comuneinfo.net. Spada spesso si è mosso nelle periferie delle nostre grandi città, ha frequentato carceri e galere, sa più di cosa sta parlando in questo articolo. Lui esordisce così: la strage di Charleston ad opera di un giovane bianco che somiglia tanto al ragazzo che la mitologia statunitense potrebbe descrivere come il ragazzo della porta accanto, il ragazzo che consegna il latte ai giornali, ha scatenato prevedibili invocazioni della pena di morte per l'assassino. Impegnato per anni sul fronte delle periferie e dell'emarginazione sociale, sono entrato in contatto con la realtà delle carceri che ha messo me, come chiunque si avvicini a quella realtà, di fronte all'interrogativo ontologico sul senso della pena. E in questo caso sul senso della pena di morte. La presidente del North Carolina repubblicana ha immediatamente dichiarato che l'omicida deve morire, anticipando una sentenza che comunque spetta ai giudici. Una potente lobby delle armi ha rovesciato la logica dell'evento, dichiarando che la colpa è del reverendo ucciso. Se avesse autorizzato i fedeli a portare le armi in chiesa, almeno 8 delle 9 vittime sarebbero vive, perché l'assassino sarebbe stato freddato dopo il primo colpo di pistola. Ogni volta che accade un fatto come questo riemerge l'adagio feroce dei gladiatori del Colosseo o del soldato di trincea che partiva all'assalto con la baionetta «Mors tua, vita mea». Continua Mario Spada in questo articolo, ricordiamolo, pubblicato da Comune Info, descrivendo l'assassino Dylan. Dylan era disoccupato e divideva una stanza con un amico, il quale ha dichiarato che da mesi stava studiando un'azione eclatante di questo tipo, che si sarebbe dovuta concludere con il suo suicidio. Dalle sue ultime dichiarazioni dopo l'arresto apprendiamo che stava per rinunciare alla strage meditata da mesi perché le sue vittime, con le quali aveva conversato per un'ora attorno ai temi biblici, si erano rivelate gentili con lui. Le perizie psichiatriche accerteranno se era sano di mente quando ha compiuto la strage. Di sicuro sembra molto confuso, depresso e infelice, tant'è che voleva concludere la sua azione dimostrativa e storica con il suo suicidio. A questo punto sorge una domanda: ma se voleva la morte per sé, coloro che invocano la pena di morte non si candidano a essere esecutori finali del suo progetto nichilista? E perché il suo desiderio di morte per sé e per gli altri si è orientato verso la guerra al popolo afroamericano? Un ragazzo bianco, di 21 anni, disoccupato, naviga in quella zona melmosa di precarietà sociale che acutizza la guerra tra poveri e scatena odi razziali a Charleston come a Londra o a Parigi o nelle periferie delle nostre città. I giornali ci informano che sta in una cella adiacente a quella dove è rinchiuso il poliziotto bianco che ha ucciso un nero sparandogli alle spalle. La comunità nera chiede giustizia. Gli assassini dovranno essere condannati. È probabile che alla fine ci sarà un giudizio che commina l'ergastolo al giovane Dylan e trovi attenuanti per il poliziotto che dopo qualche anno uscirà dal carcere. Ma per quanto riguarda il destino di Dylan, non sarebbe più utile seguire la via indicata dai parenti delle vittime? Volevi morire in un'azione eclatante e non sarà così. Dovrai vivere contro la tua volontà di morte e capire, far capire al consorzio umano che errori di questa natura non possono avere alcuna giustificazione ideale. Sei perdonato, in parte, dicono i familiari delle vittime, perché il tuo gesto è frutto di una grande confusione mentale, ma per te si apre un percorso di maturazione che dovrà portarti a capire il grande errore commesso. I parenti delle vittime potrebbero quindi essere protagonisti di quella giustizia riparativa fondata su sofferte e costruttive relazioni umane che dovrebbe soppiantare l'ordinaria giustizia retributiva, arida ed impersonale. Questo articolo lo trovate su comuneinfo.net ed è a firma di Mario Spada. Thank you. 21 e 14 secondi. Noi continuiamo la nostra rassegna. Questa volta è un articolo di Gianni Riotta a farci compagnia. Pagina 33 dalla Stampa, articolo dal titolo Don Carpenter, il romanzo incompiuto concluso dall'ETEM. Frassinelli, a 20 anni dal suicidio di Carpenter, traduce I venerdì d'Enrico, editato da un manoscritto originale dal lavoro redazionale di Jonathan Lethem. Se ci sono ancora tra di voi lettori che amano essere stupiti dalle contraddizioni e non lisciati dalle public relations sul pelo conformista come gatti di casa, allora I venerdì da Enricos sarà il vostro libro per l'estate, scrive Riotta. Carpenter si era arruolato in aviazione per la guerra in Corea, scrivendo sul quotidiano delle forze armate Stars and Stripes, un conflitto dimenticato, ma che fu brutale nelle sofferenze per i combattenti e nelle paura che USA, Russia e Cina scatenassero la guerra nucleare, come Mao e il generale MacArthur auspicavano. Non troverete la sensualità mistica, rock e zen del poeta Beat Ginsberg nell'aggressività di Kerouac o la malinconia di Carver. Carpenter parla a noi superstiti digitali, la vita alternativa delle West Coast anni 60, figli dei fiori e rivolta sul campo di Berkeley nel 64. È un riflesso ingigantito dei media, California Dreaming è utopia, ma la California elegge per due volte il conservatore Ronald Reagan governatore e lo lancia alla Casa Bianca. Conclude Riotta con una nota biografica su Carpenter che diabete, TBC e glaucoma insieme al male di vivere porteranno infine a condividere una scelta suicida. Non schiera il romanzo come si usa adesso, ragioni e torte divise come il bianco e nero nella scacchiera della propaganda. Charlie, cosciente dell'impasse militare in Corea, è contrario alla guerra in Vietnam, ma altrettanto scettico sull'estremismo degli studenti in corteo, mentre la controcultura si illude che le droghe allarghino l'area della coscienza, secondo il verso di Ginsberg. Manuel Carpenter ammonisce che gli stupefacenti corrompono le anime degli artisti e dei giovani in allucinazioni disperate. E questa era Gianni Riotta a pagina 33 della Stampa. Era sempre Music for a While. Noi continuiamo la nostra rassegna, questa volta un articolo del Messaggero a pagina 18, un articolo che ci lancia un appuntamento che ci sarà domani a Roma per la 14ª edizione del Festival Internazionale delle Letterature, che si svolge in Campidoglio fino al 30 giugno. Domani ci sarà alle 21 lo scrittore americano Matthew Thomas, che lo ricordiamo sarà anche a Fahrenheit proprio oggi alle 17:30 per presentare il suo libro Non siamo più noi stessi. Domani invece al Festival delle Letterature leggerà uno stralcio di un racconto inedito, Il vero Jones Beach, e il Messaggero a pagina 18 riporta proprio una parte di questo articolo, ve ne leggiamo alcune righe. Feci scorrere la mano sulle pareti di cemento e mi sedetti sul lettino cigolante, pensando a quanto fosse strano alloggiare in un dormitorio a 28 anni suonati. La finestra dava su un cortile di aceri centenari, attraversato da un sentiero che spariva discreto dietro un edificio di pietra calcarea non molto distante. Davanti a quella vista, non mi fu difficile immaginare di arrivare in quel luogo idilliaco tra le montagne a 18 anni, fresco di diploma, pronto a scorgere un futuro promettente dietro ogni angolo. I ragazzi che studiavano lì non erano, come ero stato io a quell'età, diffidente, tormentato, con l'idea di avere già fallito una prova importante. Avevo frequentato una scuola di periferia a Manhattan, continuando a vivere dai miei genitori, e per pagare la retta mi ero trovato un lavoro presso una tipografia. Provai una certa soddisfazione al pensiero che, solo un mese prima, qualcuno dei miei vecchi studenti fosse stato in quel campus, magari grazie anche alle mie lettere di raccomandazione. Fuori faceva molto caldo, era la seconda settimana di luglio e posai una mano sulla bocchetta del condizionatore e mi domandai se quei ragazzi si rendessero conto di quanto fossero fortunati a studiare in un posto simile. E questo sono solo alcune righe di questo articolo, di questo racconto dal titolo Il vero Jones Beach, che leggerà domani Thomas al Festival Internazionale delle Letterature, ispirato proprio al tema del festival Cosa resta da fare alla letteratura. Per leggere ancora il continuo di questo racconto, Il Messaggero, a pagina 18. Noi però invece abbiamo qui con noi Guido Zaccagnini. Buongiorno Guido.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che ci anticipa che cosa ascolteremo tra pochi minuti a Primo Movimento?
Beh, ascolteremo due brani di colui che fu definito il Paganini del contrabbasso, anche se risulta forse un po' strano pensare a un contrabbasso come strumento di agilità, sto parlando di Bottesini. Poi avremo un'anticipazione per quanto riguarda il cartellone di Radio 3 Suite, un'antologia dal Iseo Jazz 2014, e potremo ascoltare un brano di Thelonious Monk, Epistrophe, eseguito dal trio di Franco D'Andrea. Thelonious Monk, l'autore di quel Round Midnight che fece letteralmente impazzire Miles Davis. Miles Davis ci provò a suonarlo e era molto, diciamo così, attento, molto coscienzioso, per cui andò a farsi sentire dall'autore, da Thelonious Monk, e a questo punto Thelonious Monk disse sì, insomma, una cosa, insomma, si può fare meglio. Miles Davis continuò a studiare, glielo ripropose tante, ma tante volte, e ogni volta Thelonious Monk non era soddisfatto, fino a che un giorno finalmente dette il suo imprimatur e finalmente Miles Davis poté regalarsi e regalarci una, diciamo così, una versione straordinaria, appunto, di Round Midnight. E poi potremmo ascoltare un'altra pianista, la Rana, alle prese con il preludio di Chopin. Insomma, non tutto, ma di tutto, come si dice.
Per chi volesse ascoltare quanto ci ha anticipato Guido Zaccagnini, tra pochi minuti a Primo Movimento. Noi, nel salutarvi, ringraziamo il nostro tecnico Alessandro Cesolini e vi salutiamo insieme a Piero Pugliese, regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto da Marzia Coronati, che passa ai microfoni domani a Florinda Fiamma. Rimaniamo con voci femminili. Una buona giornata e un buon ascolto di Primo Movimento.